L'amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. Sigla!
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di radiofonica. Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.
E bentornati, buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97, radiofonica.com, direttamente dalle onde streaming, in quanto ancora siamo finalmente in zona arancione dalla regione Umbria, quindi ancora non ci è permesso registrare dalla nostra base operativa, che è l'officina, che salutiamo il nostro Francesco, che sicuramente ci sta ascoltando, ma qui con me ho le due bionde che tutti si sognano, le due bionde, il power blonde di radiofonica.com, e sto parlando della Silvia e della Rosa. Ciao ragazze!
Ma ciao Marco, come va?
Ciao cari!
Bene, bene, arancione, adesso non è che dici come stai, adesso dici il colore, capito? Una volta dicevi dai sto bene, no? Adesso dici come stai, dai sono arancione. No, cioè non vi è mai capitato a voi quando interloquite con delle persone, no? Che prima volta, giustamente, stanno tutti in lockdown, una volta dici ah sì sto bene, sai faccio questo, faccio quest'altro. Adesso anche quando si parla di lavoro, come stai? Ah ma sì, dai, questa settimana forse diventiamo gialli. Cioè, capito?
Quindi... Ma è un sogno, è un sogno. Io comunque, se avete notato, ho cambiato il colore dei cuoricini che mando nelle chat di WhatsApp, ci ho messo l'arancione perché voglio fare questo abbinamento, voglio continuare ad essere, diciamo, al passo con i tempi, al passo con il colore.
Beh, giustamente per restare a tema, no? Comunque, sai Marco, quello che dicevi mi ha fatto molto pensare, no? Se pensate bene in ambito musicale, ma non solo, anche per quanto riguarda le poesie, ci sono spesso, no, delle associazioni tra i colori e gli stati d'animo e i sentimenti. Allora, che ne so, il blu, no, per feeling blu, per la tristezza. E allora, che ne so, l'arancione però in teoria è sempre stato un colore associato alla ripresa, alla voglia di vivere, cioè un arancione è un colore caldo che quindi trasmette vitalità. E invece in questo contesto, quello della pandemia, secondo me gli abbiamo attribuito veramente una sensazione di costrizione, di limitazione, di forte chiusura anche. E questo secondo me deve far riflettere.
Ah, però se ci pensi, no? Anche pensando ai colori di Inside Out, non so, quel bellissimo film della Disney Pixar, no? Che c'erano quelle sensazioni, i sentimenti, comunque gli stati d'animo che erano ricollegati al colore. Il giallo ci può stare, la gioia, no? La gioia di diventare gialli, la gioia di poter andare a pranzo oppure di poter spostarsi dentro la regione, cioè nel senso potersi spostare da comune a comune nella regione, no? Le piccole gioie, no? Quindi il giallo è diventato is the new joy, no? Una volta la gioia era quando il ragazzo ti metteva like, no? Ti invitava ad uscire, adesso la gioia è quando la regione dice che sei giallo. Cioè come cambiano i tempi d'oggi, i tempi moderni, non so voi. Però volevo parlarvi di notizie di cronaca, no? Perché nelle ultime settimane, non so, sicuramente è stata una notizia che Silvia e Rossella hanno potuto vedere, è stata anche ripresa e poi ripresa anche da altre testate giornalistiche, da altri profili abbastanza influencer dell'Instagram, come Trash Italiano. Sto parlando di quella orribile, diciamo, aggressione che è avvenuta qualche settimana fa a Roma, nella metropolitana di Roma, dove due ragazzi si stavano semplicemente baciando. Uno ha attraversato quindi i binari, peccato che non passava un treno in quel momento, perché sicuramente avrebbe fatto una cosa buona, non si devono dire queste cose cattive, però lo dico, e ha iniziato, non so se l'avete visto il video ragazzi, ha iniziato a picchiare, a tirare calci e pugni a questo ragazzo che semplicemente si stava dando un bacio innocente con il proprio fidanzato, no? Ma più che altro quello che mi fa ridere poi è stata la, diciamo, genitore 1, genitore 2, non la cito, che una delle prime a ostracizzare quella che sarà la futura disegno di legge, che è la legge Zan contro l'omofobia, perché sono d'accordo, scusate il monologo che sto facendo, poi dopo ovviamente vi faccio intervenire. Il monologo, quello che vi voglio dire è, per quanto riguarda, no, contro l'omofobia, la transfobia, e sono d'accordo da giurista, dico che è pur sempre un'aggressione, però purtroppo, no, l'aggressione in questo caso ha dei profili molto più sensibili, no? L'offesa, o come queste persone, questi finti politici che poi sostengono determinate cause, no, è stato un attacco, cioè nel senso, e non ha usato la parola omofobia, quando questa è la prima proprio la prima a ostracizzare questa legge, che spero passi. Ma non perché tanto, io sono per la libertà di pensiero, però c'è anche da dire quest'altra cosa, ci sono pensieri e pensieri, e determinati pensieri vanno castrati, cioè nel senso, non si può dire, non si può esprimere liberamente tutto, perché prima di tutto c'è rispetto verso le persone, e questo è quello che manca. Scusate il monologo, a voi la parola, vai Ross, scusatemi.
No, no, anzi, guarda, se non l'avessi citato tu, veramente ne avrei parlato io, perché effettivamente è uno di quei fatti di cronaca che ci deve far riflettere. Allora, tu hai detto delle cose veramente molto, molto importanti, no? E ci deve anche far riflettere sulla libertà di espressione, no? Allora, tutti quanti abbiamo il diritto, che è costituzionalmente riconosciuto, tu mi insegni come avvocato e giurista, manifestare liberamente il proprio pensiero, la propria essenza, no? Però ci sono anche dei limiti, purché ovviamente non leda la dignità delle altre persone. E io capisco che il concetto di dignità alcune persone intendano estenderlo e tirarlo un po' come se fosse una coperta a loro piacimento, però nulla, e ribadisco nulla, può portare, cioè questa estensione, questo tirare del concetto di dignità fino alla violenza fisica, ma anche alla violenza psicologica, cioè in generale, verbale, cioè verbale, è una cosa veramente da sbagliata. E quindi ribadisco, non c'è giustificazione, non c'è, perché è semplicemente un atto di odio che secondo me deve essere preso seriamente in considerazione. Il problema qual è, Marco? E anche Silvia, ovviamente vi voglio coinvolgere entrambi in questa riflessione. Il problema qual è? Perché parliamo tanto di queste libertà, tanto di questi diritti, no, che in teoria pensiamo di avere a portata di mano, e poi dopo magari siamo i primi a non riconoscere, non dare valore e peso giusto alle parole d'odio. Cioè, un comportamento, quando è scorretto, va chiamato comportamento scorretto, punto. Cioè, deve non
essere sanzionato e punito. Perché
esatto, esatto.
È un aggravante, perché è un'aggressione, da giurista dico, è un'aggressione fisica comunque, già denunciabile di sé per sé, perché comunque un'aggressione, è stato preso a pugni senza giustificato motivo, ma neanche se c'è giustificato motivo si può utilizzare le mani solo per legittima difesa, ma ovviamente qui non c'era legittima difesa, perché questo energumeno ha attraversato dei binari che fortunatamente per lui in quel momento non stava passando la metro, quindi diciamo anche rischiato, per poi fare cosa? Picchiare due semplici ragazze che si stavano dando un bacio, stavano limonando, ma sti grandissimi cavoli cosa stavano facendo, nella dignità che uno non è neanche più libero di poter baciare. Ma questo purtroppo, sai Ross, è quello che ti ho sempre detto in tanti anni di Civic, e anche quando non c'era Silvia. Il problema è sempre stato quello, da ragazzo omosessuale parlo, il fatto che io abbia timore e paura di non potermi, vabbè, io adesso sono scapolo e quindi sono zitello e quindi questo problema non sussiste per quanto mi riguarda, il fatto
ma
di baciare.
Sussisterà presto, tesoro, aspetta che i cancelli si aprano e poi tutta vita.
Le gabbie, le famose...
Oh là là, questa però è una promessa.
Voglio fare un po' il pisquano, però la metto in, diciamo, un caciara. Però, detto da ragazzo omosessuale, ho avuto sempre molto timore, soprattutto in dei posti un po' più desolati, deserti, o dei posti un po' come stazioni dove comunque ci passa tutto il genere umano, dalla persona di determinati valori alla persona bassa, come in questo caso è successo a Roma. E mi sono sempre limitato nel scambiare effusioni pubbliche, al di là che a me non mi piace, però nel senso ho sempre avuto anche la paura di potermi anche scambiare un bacio, un abbraccio con quello che poteva essere il mio frequentante, fidanzato, scopo amico, quello che è, quello qualsiasi ruolo possa avere, però mi sono sentito, diciamo, avvalorato in discorsi che ho sempre fatto, il fatto che hai paura, da ragazzo omosessuale parlo, di poter esprimere liberamente un affetto che può essere verso la persona che stai frequentando, il tuo fidanzato, marito o quello che sia. E voglio chiudere con questa cosa, poi ovviamente lascio la parola a Silvia. Siamo nel 2021 e sicuramente, guarda caso, una politica del genere, non gli faccio neanche il nome, però si legge da sola, il fatto di reato contro l'opinione, come diceva anche Rossella, questo è contro l'opinione, contro la dignità delle persone, e soprattutto voglio, come lo dicevo prima fuori onda, no, la mascolinità tossica, no, la famosa, la fantomatica teoria del gender, no, che nelle scuole vogliono inculcarci questa lobby che ci vuole inculcare. Ma se un ragazzo si vuole vestire di rosa, una ragazza vuole portare un paio di una tuta con un paio di scarpe da calciatore, non lo può fare. E sicuramente è stato anche il fatto, questa mascolinità tossica, no? Questo gender, no? Un uomo o una donna, al di là, è un essere umano, e se si sente di portare una scarpa col tacco piuttosto che un infradito, perché non lo può fare un uomo come una donna che sia eterosessuale o via discorrendo. Però detto questo, scusami Silvia, ti ho rubato un po' di minuti, però ovviamente voglio sentire anche la tua opinione in questa, diciamo, in questo contesto.
Ma no, ma ci mancherebbe altro, anzi è sempre un piacere ascoltarvi. E io ovviamente condivido tutto ciò che avete detto in maniera piena, e mi viene da dire anche che provo tristezza quando sento dire le giuste parole che insomma affermano che bisognerebbe istituire appunto una legge contro insomma l'omofobia. Sì, riconosco che sia importante e necessario, però allo stesso tempo trovo veramente triste appunto il dover imporre anche un limite giuridico a dei comportamenti e a delle visioni che sono di per sé appunto sbagliate, no? Come dicevate poco fa anche Rossella, insomma. E sono proprio le menti che devono cambiare qui, bisogna creare un cambiamento nelle nuove generazioni, nelle menti delle persone, cioè bisogna semplicemente creare un contesto, un mondo dove non ci debbano essere differenze, non ci debba essere una visione diversa per altre persone, una visione equa per tutti. Io credo che un lavoro importante si debba fare sotto questo punto di vista, cioè non deve diventare uno sforzo, deve essere semplicemente una visione spontanea, naturale sulle persone, ecco. Quindi credo che questo sia importante. E poi quando hai toccato un attimo il discorso, Marco, della paura, no? Della paura di quando si è in giro, ecco, la paura di mostrarsi per quello che si è, mostrare quello che si vuole fare con una persona, mi è venuto in mente un altro caso di cronaca che però riguarda un altro ambito, quindi mi perdonerete se cambio un
ma
altro
certo, assolutamente.
Argomento, però mi sembra importante comunque ricordare un fatto di cronaca che è successo recentemente a Londra, non so se l'avete sentito, no. Ma hanno protestato molte donne per la morte di una ragazza, Sarah Everard, mi sembra che si facesse di cognome, brutalmente rapita e uccisa mentre tornava a casa di sera. Non era neanche un orario troppo tardo, eppure era buio, era da sola in strada e è stata aggredita e a casa non c'è più tornata. E io trovo, ecco, quindi vorrei ricordare che è assurdo anche che noi ragazze proviamo paura quando ci troviamo in una strada buia e magari deserta, perché magari in quel momento non passa nessuno e dobbiamo avere paura, dobbiamo sempre guardarci intorno,
fingere di telefonare,
drizzare le antenne per sentire se c'è qualcuno che ci sta seguendo, toglierci le cuffiette se stiamo ascoltando la musica. Mi piacerebbe anche far riflettere un istante anche su questo aspetto, su questa paura assurda che dobbiamo vivere noi donne ogni volta che, ecco, magari vogliamo fare un po' più tardi.
Guarda, se posso Marco aggiungere una cosa, secondo me entrambe queste due esempi che avete portato rientrano in un più ampio, secondo me, problema, che è proprio l'educazione affettiva. Cioè, se fin da piccoli fossimo educati al rispetto dell'altro, a capire, cioè, veramente i sentimenti e rispettare i sentimenti dell'altro, quali che questi siano, secondo me, cioè, tante di queste cose verrebbero evitate, perché, come dice Silvia, il problema veramente dell'insicurezza delle ragazze che camminano per strada, cioè, è una cosa veramente, cioè, che capita a tutte, sarebbero facilmente evitabili se solo veramente educassimo anche l'altro sesso, ma fin da piccoli i ragazzini, ma anche le ragazzine stesse, al rispetto dell'altro, cioè a non aver paura del diverso, no? Perché poi alla fine, secondo me, tanti di questi atteggiamenti, ma anche, guarda, veramente non solo omofobi, ma anche nei confronti, cioè di odio nei confronti delle donne, di misoginia e quindi di oggettivazione, no? del corpo della donna, che ti fa sì che tu la tratti come un oggetto e quindi la puoi magari rapire e portare a casa, disporne come ti pare, come se fosse un oggetto che trovi per strada, no? Veramente è legato a una sbagliata interpretazione della sfera emotiva, della sfera affettiva, per cui magari, ecco, abbiamo paura di relazionarci con l'altro sesso, abbiamo paura di relazionarci e di esprimere i nostri sentimenti e soprattutto magari abbiamo paura del rifiuto. Quindi secondo me è proprio un problema più ampio di educazione sentimentale che non viene fatta, e questo è un grosso problema.
Un grosso problema che spero che le future, come diceva anche Silvia, che con le future generazioni, i genitori del domani, quelli che potremmo essere noi, Rossella e altro, insegnano ai propri figli il rispetto soprattutto per le persone. Quindi è stata una bella parentesi, però io direi di lanciare un po' di buona musica, così da un attimino placare, diciamo, tutte questo malessere, perché ovviamente quando senti queste storie senti solo tristezza, perché ovviamente nel 2021 abbiamo superato cose ben peggiori, no? Siamo anche in un'epoca, siamo soprattutto in questi ultimi due anni, dove molte persone hanno i cari, anche persone che stanno morendo di pandemia, comunque di Covid, oppure comunque economia al crollo, e ovviamente persone ancora così basse, purtroppo il Covid non le ha ghermite, vanno sempre via le persone buone, e queste persone invece, che sono semplicemente aria che ci viene rubata, continuano a camminare sulla terra. Però vabbè, dobbiamo essere superiori e ci dobbiamo ridere su di questi, della loro, diciamo, come della loro miserabile condizione di vita. Dobbiamo semplicemente riderci, e quindi come meglio di questa canzone, che è anche uno dei gruppi preferiti della nostra Silvia, come i Pinguini Tattici Nucleari, io manderei questa bellissima canzone che si chiama proprio Ridere.
Ed un po' mi fa ridere, se penso che ora c'è lì un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere, maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, che poi io mi emoziono e invece tu ti annoi.
E dopo aver ascoltato questa bellissima canzone che si chiama Ridere, ma a noi purtroppo più che ridere ci viene anche da piangere, perché torniamo nella rubrica dei casi umani, torniamo a parlare dei 5 tipi di fidanzato che non hanno capito niente. Voglio parlare con le mie amiche, con le mie co-conduttrici di questi casi umani, no? Perché esistono veramente delle belle coppie che immediatamente colpiscono l'attenzione di chi le incontra, talmente innamorati da far innamorare di sé anche il resto del mondo. Poi ci sono i fidanzati disgraziati che stanno insieme da 10-20 anni e litigano, quelli che ti fanno pensare che avere una relazione stabile faccia schifo e che ovviamente il self-sex è triste, ma almeno non parla. E poi ci sono le coppie in cui uno dei due è in gamba mentre l'altro risulta veramente una palla al piede. I casi come questi, la parte rognosa è quella femminile, se non ben noti. Quindi concentriamoci sui fidanzamenti in cui lei è una persona figa e attraente e lui la malattia che rovina la coppia.
Comunque, Marco, io ti devo dire una cosa. Prima, microfoni spenti mentre ti aspettavamo, no? Aspettavamo che tu ti unissi alla nostra chat online. Con Silvia stavamo pensando che questa categoria, cioè 5 casi umani, cioè in questa categoria, sono pochi. Cioè, umanamente, nella nostra esperienza con Silvia, stavamo pensando che ne abbiamo contati molti di più di tipologie, capito? Di casi umani.
Circa 5.000, più o meno. Quindi, ma magari ho letto... puoi ricavare altre rubriche più avanti.
Ma io ho letto che si stanno lanciando un'enciclopedia dei casi umani, cioè, ragazzi. Cioè...
Ma dai, faccio l'abbonamento.
No, io veramente dopo Wikipedia, cioè questo è il prossimo libro che io voglio avere nella mia libreria, cioè me lo compro proprio, cioè, e mi metto a fare con l'evidenziatore. No, non so se voi avete anche questa, diciamo, come dire, abitudine, che quando leggete un libro con la matita sottolineate le frasi, no? Le frasi che più vi piacciono, non so, Rossella o Silvia, però io ho
come no, come no, tra l'altro anche con matite diverse colorate, però sempre, capito, nella stessa nuance, tipo, che ne so, decidivo di fare colori freddi, quindi magari, che so, partivo dal giallo, ocra, poi dopo magari arrivavo al verde, capito, però sempre, o al celestino, però dipende.
Io vorrei,
ecco,
vorrei comprare questa enciclopedia, però per mettermi con una nuance tipo color marrone, no? Che rimanda ad altro, no? Per i casi umani, no? Cioè, ovviamente, 50 no?
Sfumature di marrone.
Ma...
cioè, voglio comprarmi tipo Faber-Castell, tutte o come Paint, no? Tutte le sfumature del marrone, no? Marrone scuro, marrone chiaro, no? A seconda dell'entità gravosa del caso umano, no?
Beh, bello.
Allora,
una palette di marrone una palette di brown. Allora voglio iniziarvi a parlare della prima casistica. Adesso sono anche enciclopedico nel parlare.
Certo, oltre a dire Marco Piscedda, maestro di vita, avvocato, no? Dottore,
casuale,
esatto, sì. Dottore in sociologia e quant'altro, anche
avvocato delle cause perse,
esatto,
laureato presso l'Università della Vita, ricordiamo,
tra
l'altro molto molto frequentato, no? Che ha sformato i migliori cervelli.
Che Oxford scansa, esatto, che Harvard, esatto, scansatevi proprio. Vi voglio parlare del fidanzato di Colla, vi voglio parlare di questa entità, no? Di quello che vi dice: amore, ti starò sempre accanto, dice il fidanzato di Colla all'inizio della relazione, è per sempre, intende davvero dire ogni ora di giorno, finge di non cogliere la differenza tra essere costantemente tra gli zebedei e dare una buona dose di attenzione alla sua ragazza, tutta ipocrisia del fidanzato di Colla, si vede nel momento in cui gli fa notare che non serve lui che la segua anche quando va, diciamo, a fare i suoi bisogni fisiologici dopo pranzo, anzi preferirebbe un po' più di autonomia, fuori e dentro ovviamente la tazza del cesso. Allora il fidanzato si irrita prima, si dispera poi, fa capricci, vuole stare sempre vicino alla sua ragazza, un numero spropositato di attenzioni, è il modo in cui il fidanzato di Colla cerca di tranquillizzare insicurezze che sono sue, non della compagna. Come tutte le cose che si appiccicano dove non dovrebbero, dopo poco questo genere di ragazzo inizia a puzzare e vorrete liberarvene. Vi è capitato a voi il fidanzato di Colla?
Allora, io devo essere onesta, li ho sempre scansati, Marco. Devo dire che questa è una delle poche categorie di fidanzato che ho sempre cercato di evitare. Guarda che li riconosci fin da subito, cioè, nel senso, non devi neanche poi dopo stare lì a aspettare tanto, cioè lo capisci subito se sono delle rotture di coglioni, possiamo dirlo, perché tanto siamo in seconda serata, no? Quindi ti dico, guarda, veramente il fidanzato Colla è quello che facilmente puoi evitare. E allora qui si apre, secondo me, la grossa parentesi. Sapendo che lo vedi fin da veramente 30 chilometri, che è uno di quelli che ti attacca come una cozza allo scoglio, perché nonostante tutto ti ci sei fidanzata? Allora, forse il problema, esatto, è anche un po' chi ci si fidanza. Allora, da questo punto di vista, secondo me ci sono due possibilità. O, come dici giustamente tu, opzione 1, sei una morta di fame e quindi, cioè, proprio periodo in cui veramente dimagra e hai bisogno di mettere proprio sotto i denti, diciamo così, via, passatemi il termine, un po' tutto quello che passa il convento, oppure sei veramente una persona che non riesce a stare da sola e quindi ha bisogno di avere accanto qualcuno, anche una persona che magari non è proprio quella giusta per te.
Oppure sei stremata da tutte queste attenzioni, quindi ti dici mi ci metto, ci sto un mese, così almeno si leva dalle balle, poi invento una cosa e dico ma vedi che non funziona, e quindi scappa, e è passato un mesetto così, un mesetto diverso, ecco.
Passa, ti voglio lasciare la seconda categoria, questa è tutta per te, questa sicuramente io penso, forse qualcuno ce l'ho, nel mio palmarès di casi umani, no? Adesso lo metto sul mio CV, lo metto palmarès di casi umani, diciamo una nuova skill, no? Detentore di casi umani.
Infatti potremmo mettere le spunte, no? Accanto a quelli, alle tipologie di fidanzati di merda
sempre
che color, abbiamo, esatto.
Sempre color marrone.
Color marrone. C'è l'emoticon della cacchina, no? Usiamo quello.
Vai Rossella, tutto tuo questa categoria.
Allora, la seconda categoria è quella dei perfettini. Allora, il fidanzato perfettino ha un'idea molto rigida di come devono funzionare le sue relazioni. Quindi vive una vita che è dominata dalla routine e non ammette assolutamente deviazioni dai propri programmi. Pianifica con cura ogni giorno della settimana, bilanciando perfettamente il tempo libero da dedicare alla sua ragazza e quello invece per la lettura di saggi storici. Pensate un po'.
Che
ora,
noia.
Questi, esatto, avete detto bene, perché questi ambasciatori veri e propri della noia devono avere accanto delle compagne molto fragili che si affidino ciecamente al mondo fatto di prevedibilità in cui vive il perfettino. A meno che ovviamente non si fidanzi con un oggetto inanimato, però anche la meno vitale delle ragazze si stuferà prima o poi, si spera presto, di questo abitudinario, quindi lo tradirà. Con il primo uomo che prima di iniziare a scopare non le dica mi raccomando ricordati che dobbiamo fare tutto in non più di 12 minuti perché devo andare a ritirare un giubbotto in lavanderia.
Vorrei sottolineare che la Rossella non ha deviato,
è
una
andata terminologia. Dritta, è stata fomentata, è stata
l'hai fregata fomentata. Marco, l'hai fregata,
l'ho fregata in castagna,
vabbè, ma siamo in seconda serata, si può comunque. Allora, mentre stavo pensando a questa categoria mi è venuto in mente il film Bianco, Rosso e Verdone, avete presente
Furio,
ma proprio lui, cioè proprio, guarda, descrive perfettamente quella tipologia, no? Non vi fa pensare anche voi a Furio?
Sì, mamma mia, che noia.
Furio a casa mia è un, diciamo, è una specie di divinità, nel senso che è uno dei personaggi preferiti di mio padre e si diverte anche a imitarlo a mia madre quando vuole fare lo scemo, quindi ogni tanto gli fa hai fatto questo Magda, hai fatto quest'altro Magda, quindi per me Furio è una figura, diciamo, quasi reale,
sì, quasi paterna, sì. Che vive nella tua realtà. Però facciamo così, facciamo prima un piccolo break musicale perché ovviamente è molto lunga la lista, però ovviamente poi torneremo a parlare, quindi vi lascio con questa bellissima canzone che dedico a una delle mie più care amiche, per cui ho dato farfelle mie amiche qualche tempo fa per, diciamo, vederci per Civic Night 7. Mi sto parlando della Valerie, che anche lei è entrata nel club degli ENTA, dopo essere anche lei entrata da poco in questo club. Gli volevo fare tanti auguri con una delle sue cantanti preferite, che è anche una delle canzoni che più me la ricorda e più ricorda anche il nostro tipo di amicizia che abbiamo. Quindi con questa bellissima canzone di Rihanna con Umbrella volevo fare gli auguri alla mia amica Vale. Tanti auguri Valeria, quindi buon ascolto sempre su Civic Night 7.
Rihanna, good girl going bad, take three, action, No clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefeller, we fly higher than weather, and G5s are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day.
Allora, per chi si è connesso da poco, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Rihanna con Umbrella, perché ho fatto gli auguri alla mia amica Valerie, che anche lei è entrata nel club fantastico dei casi umani che arrivano all'età dei 30 anni, quindi anch'io faccio parte da un po' di tempo di questa categoria. E
via Marco, quali 30 anni? Abbiamo detto 25, era proprio l'altro ieri, non ti ricordi? Il 7 novembre ne hai festeggiati 25, ma cosa dici?
Rossella, tu sei prossima, pure tu sei prossima ai 30.
Io l'ho scavallato da poco. Anche io il 4 novembre ne ho fatti 30.
Sì, certo, per gamba, dice, va bene, ci crediamo. Adesso però voglio parlare di un'altra categoria e questa la lascio alla nostra Silvia, alla nostra Silvietta. Cosa ci puoi dire per questa categoria, Silvia? Numero 3.
La terza categoria è quella del geloso patologico. La gelosia è uno dei pochi difetti che colpisce allo stesso modo sia i maschietti che le femminucce. La vita con il geloso o la gelosa patologico è letteralmente un incubo. Perquisizioni di SMS, chiamate, WhatsApp, scenate in pubblico, pedinamenti al limite del legale. La sua fidanzata si sente sempre come all'aeroporto quando devi passare i controlli e, anche se non hai nessun oggetto di metallo addosso, sei comunque un po' spaventato all'idea che il metal detector potrebbe suonare. L'unico rimedio al geloso patologico è lasciarlo seduta stante. Ovviamente si tratta di una cura che aiuterà solo la compagna, perché per lui non c'è speranza.
È capitata mai il geloso patologico nel vostro palmarès di casi umani?
A me no, ma a una mia carissima amica sì, e quindi il mio consiglio è stato: scappa tesoro, vattene via, perché si fa una vita veramente pesante.
Ma perché poi sono non solo gelosi, no, delle persone dell'altro sesso, no, persone dello stesso sesso, però ho notato che il geloso patologico è geloso anche dei propri amici e delle proprie amiche, no? Il fatto che il proprio fidanzato o la propria fidanzata possa passare del tempo con degli amici è geloso anche di questo, no? Non so, voi avete sentito anche voi questa cosa, più parlo ai nostri ascoltatori, ma soprattutto anche le mie, diciamo, co-conduttrici, no? Questi gelosi che non sono solo gelosi, no, metti caso, del flirt, dell'avance, del like di Instagram, no, del commento sotto la foto, ma anche dei propri amici, no, Ross?
Allora, devo dire che questa categoria qui dei gelosi cronici, anche qui diciamo che li riconosce abbastanza facilmente. Ecco, non li vedi a distanza, perché chiaramente non lo puoi sapere prima, a meno che tu già non li conosca. Però sono sicuramente una di quelle categorie che riesci, no, a inquadrare dopo poco, nel senso che comunque quando un po' inizia a diventare una routine la frequentazione, questi si lasciano un po' andare e iniziano a mostrarti dei segni che secondo me sono un po' di squilibrio. Ora, alla base della gelosia secondo me c'è sempre una scarsa fiducia in se stessi e nell'altra persona. Per cui, devo essere onesta, è una categoria che ovviamente può capitare di avere, io l'ho avuta personalmente, però è anche una categoria di fidanzati che ho abbandonato nel giro di pochissimo, perché tanto alle prime avvisaglie, ragazze, ma anche ragazzi, vi dico, conviene tagliare corto, perché tanto non può migliorare, può solo peggiorare. O una persona si fida di voi, oppure non si fida. E non dovete neanche stare a perdere poi chissà quanto tempo nella speranza di fargli capire che poi in realtà voi siete dalla parte del giusto. Tanto queste persone già hanno la loro verità in tasca. E non vogliono, ovviamente, che voi gli facciate cambiare idea, perché loro ce l'hanno già. Quindi in sostanza, secondo me, è veramente tempo perso quello di cercare di far sì che loro cambino idea, perché tanto non lo faranno.
Possiamo fare un applauso alla Ross, Marco?
Brava, brava, brava.
Brava. Grazie, grazie. Però vorrei anche voi, che ne pensate? Cioè, condividete questa mia analisi?
Beh sì, a me è capitato di avere fidanzati gelosi, ma sono stati mandati a quel paese con la stessa velocità di un corriere di Amazon, cioè quindi con un Amazon Prime, cioè hanno durato molto poco come il fidanzato geloso. Allora, io sono dell'idea che se c'è quel pizzico di gelosia, no, così che ti fa capire che ci tiene una persona, ci può anche stare una coppia, però come dici tu, poi quando si sfocia nella patologia, no, nell'insicurezza, il fatto che una persona debba limitare le scelte o comunque il proprio tenore di vita perché quell'altra persona è un po' maniaca del possesso e vi vuole avere tutta per sé, anche meno. Però se il tuo fidanzato o la tua fidanzata ogni tanto gli dà qualche colpo di coda, no, che gli dà fastidio, che metti caso salutate la vostra collega, il vostro collega gnocco, oppure uno che vi avreste bla bla bla, non mi è venuto, uno che volevate fare molto tranquillamente e molto felicemente ai tempi dell'università e dopo tanti anni che non ti caga si accorge di te, ma tu in quel momento sei fidanzato, a me è successo più di una volta, no? Quei fighi, no? Che all'università non ti cagano di striscio, poi ti fidanzi e magicamente compaiono come i funghi ad autunno e tu dici, ma perché la vita è così orribilmente stronza nella mia persona? Cioè, perché? Dico, perché, no? Io dico, anni e anni persi, no? A sbavare dietro le loro foto profilo di Facebook, perché all'epoca c'era solo Facebook e non ti cagavano, poi arriva un magico giorno che loro si accorgono di te e tu non puoi, declinare purtroppo le loro offerte, anche le più becere, peccato. Non so voi, no? Questo a me è successo più di una volta, però voglio tornare a parlarvi di un'altra categoria, no? Il sognatore, no? Forse questi un po' questi tipi che a me la rossa ci piacciono, no? Cioè questi tipi un po' romanticoni, no? Quelli che ti immaginano già la casa in cui andrà a vivere con la ragazza di cui è innamorato, le manda ogni giorno un mazzo di rose, ti dice ti amo dopo un settimana di fidanzamento, anche no. A nulla valgono gli avvertimenti dei suoi amici, guarda che così le metti angoscia, in effetti il sognatore viene lasciato. Di solito dopo un paio di mesi di relazione lui si presenta all'appuntamento con 2 biglietti per Parigi, lei con la ferma intenzione di mollarlo.
Ebbene, anche a me questo è capitato, anche questa categoria purtroppo, per fortuna, insomma, nel senso, capita, quello che parte in quinta, no? Che ovviamente, allora, spaventa, perché questo magari già ti parla di conoscere non i genitori, no? Ma proprio i nonni, gli zii, i cugini di secondo grado. Ovviamente tu sei spaventato di fronte a questa proposta, perché già ti vedi nelle prossime vacanze, non adesso chiaramente che c'è la pandemia, però cioè ti immagini impegnato in tutti i weekend a conoscere chissà quanti parenti, cugini, zii acquisite, ma il fratello dell'ex marito della cugina, cioè, capito? Che dici, ma perché? Cioè già hai ipotecato il vostro futuro insieme, decidendo magari anche già dove andrete a passare le prossime vacanze e cosa vedrete, dove andrete, cioè proprio
come si chiameranno i vostri figli.
Esatto, cioè io apprezzo molto il fatto di, ecco, di essere lungimiranti, di avere una visione di lungo periodo. Mi si è suicidato il cellulare. Una visione di lungo periodo.
Troppi casi umani,
veramente. Quindi, no. Però anche meno, ecco, come diceva giustamente Marco, poi dopo uno si spaventa, no, di fronte a tutta questa profonda, veramente obiettiva, no, necessità di organizzare la vita insieme, cioè che ne sai, poi le cose veramente possono prendere una piega che non puoi mai sapere.
È che io vivo molto a metà, no? Tra il mio genere di uomo preferito è mi trovo un po' nel mezzo, no? Mi piace questo sognatore, ma con l'animo da stronzo, no? Cioè, vabbè, penso un po' a tutti, no? Cioè, nel senso, quelli che ne so, prima ti danno la carota e poi ti danno la frusta, no? Quegli amori un po' dannati, no? Che ti dà quegli attacchi di amore che dici wow, e il giorno dopo, non lo so, non ti cerca, non ti scrive per 2 giorni, no? Che dici, oh mio Dio, cosa è successo? Che tu stai con l'ansia e dici, oddio, cosa ho detto, cosa ho fatto, perché sì, io purtroppo ho questo, diciamo, difetto, no? Che vado, cioè, uno particolarmente normale non mi ha mai interessato, vabbè.
Ma è meglio così, non ti annoi, come direbbe Gabriella, mia cara amica che salutiamo, dice sempre, ti incazzi, sì è vero, ma almeno non ti annoi. Secondo me è una grande frase, ciao Gab. Grazie per questa.
Ma io anche
perla.
Grazie ai casi umani se riesco anche a condurre dopo tutti questi anni anche Civic, no? Perché è un po' come un fiume che non conosce mai la fine, no? Un fiume sempre in piena, no? Perché i casi umani sono un po' come i fiumi in piena, non è che arriva quel periodo di secca, no? Allora arrivano, capito? Arrivano con prepotenza i casi umani. Questo è un po' quello che a me succede, ma penso, vabbè, anche per Palmares e la Rossella ce la giochiamo quasi ad armi pari, infatti, il fatto di casi umani. Quindi anche la Silvia, diciamo, però lei è ancora un po' più giovane, già un po' più inquadrata, non era un po' squinternata come me Rossella alla sua età, no? Che adesso facciamo un po' le mamme della situazione, no? Che a noi bastava che ci dicevano quelle 2 o 3 frasi carucce lì per lì, poi cascavamo i piedi, poi col tempo siamo iniziati a diventare cinici. Mi sbaglio, Rossella, ho dato un quadro abbastanza netto della situation?
No, guarda, hai fatto proprio una descrizione calzante. Tra l'altro, mentre ti aspettavamo sempre, con Silvia stavamo proprio parlando di anche di questo, no? Cioè del fatto che Bene o male, comunque, quando hai 20 anni tendi un po' a sperimentare, Marco, no? Cioè, ma nel senso, giustamente, perché uno non conosce profondamente se stesso e quindi vuoi capire che cosa ti rende felice, cosa ti fa stare bene e cosa non ti fa stare bene, no? E quindi magari a 20 anni sei anche più ingenua, dai, diciamo così, nel lasciarti coinvolgere da delle persone che poi dopo magari ti rendi conto, ripensandoci adesso, dici, ma come ho fatto? Cioè,
Delle mele, no?
Esatto.
Diciamo, sei più da tempo delle mele, poi dopo la mela marcisce.
Esatto. E quindi per questo ti dico che secondo me, cioè, sono fasi che comunque ovviamente tutti quanti, no, devono passare, ci sta assolutamente. E, però, ecco, come dicevo anche a Silvia, poi alla fine quello che fa la differenza è sempre solo il fatto che stai bene con un'altra persona quando stai bene con te stesso, sostanzialmente, no?
E quindi, quello che diciamo da tanti anni.
Esatto.
Il problema è sempre quello.
E il problema è sempre quello, cioè, io cos'è che mi rende felice? Perché noi diamo per scontato che sia facile capire cos'è che ci rende felici, cos'è che vogliamo dalla vita. Ma non è assolutamente, vabbè, sì, in parte, ma non è solo quello, cioè. Quindi
quindi TV, scusa, io ti
vai. Vabbè, sei un bighellone, dai. Però no, volevo fare un discorso più serio dicendo proprio che comunque secondo me, cioè, tutti questi casi umani, cioè, fanno parte veramente di questo palmares, no, che ci portiamo dietro nella vita, no? Per cercare di conoscere un po' più noi stesse, per cercare di capire cosa vogliamo da noi stessi e dagli altri. Quindi può capitare, però, come dico sempre, sono esperienze formative, ecco. L'importante è prenderle con lo spirito giusto, cioè capire che magari è stato un errore ed evitare di rifarlo, soprattutto, dai.
Quindi adesso posso pure prendermi, cioè, oltre a essere dottore all'Università della Vita, adesso mi prendo anche il master in casi umani, no? Mi prendo anche questo master.
Sì, cioè, come no.
Passata a pieni voti, credo, penso come tutti. Passata a pienissimi voti, 110 lode più sudato di tutta la mia vita, guardate. Detto questo, facciamo così, facciamo un breve break musicale, perché poi ovviamente lasceremo la parola alla nostra Silvia, perché ci deve un po' aggiornare sulle nuove tendenze di questa, diciamo, pandemia, quindi le serie TV e i film fortunatamente ci vengono in aiuto in questo momento di noia, no? Perché mancano anche a volte i casi umani, quindi almeno ti getti su qualcosa di più costruttivo e più bello come sono i film e le serie TV. Quindi però vi lascio con questa bellissima canzone di Un Bano da Paura, e sto parlando di Alvaro Soler, che torna ovviamente perché siamo in procinto dell'estate, no? Un po' come Bublé viene scongelato a Natale, Alvaro Soler spunta sempre in primavera, è una di quelle canzoni che ci porteremo fino a Ferragosto. Quindi con Alvaro Soler, con Mahia, ho detto pure alla spagnola, l'ho detto.
Mazza, oh.
Mahia, ho detto proprio, non ho detto magia, no? Perché lo direbbero tutti i pisquani, magia, io ho detto Mahia proprio. L'ho detto bene, quindi buon ascolto sempre su Civic 27. Quanto abbiamo, Ross?
Canción, por si todo sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace.
Ed eccoci rientrati, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma dopo la rubrica dei casi umani alleggeriamo la presa e parliamo di cose belle in questo programma di Civic 27, parliamo di serie TV e di film. Quindi qui con me torna la nostra cronista, no? Un po' quelle croniste, no, che vedi diciamo fuori dal red carpet, no? Non so se vi immaginate, io mi immagino la Silvia, no? Fuori dal red carpet come in quei programmi americani, no? Già tutta vestita da sera, telecamerina, microfono, che cerca di arrabattarsi le star per intervistarle. E questo mi parla di queste cose. Quindi Silvia, questo è tutto il tuo momento, è tutto il tuo momento, vai!
Sarebbe il lavoro dei miei sogni, però vorrei il vestitino delle bambine dello show di Ellen.
Adoro.
Non so se l'avete mai visto.
A voglia.
voglio quel vestitino conciato in quel modo, e però parlare come Cosma allo stesso tempo. come Cosma che le doppia, fare oh siamo qui sul red carpet, quindi, no, però scapperebbero tutti gli attori, quindi penso che non sia il caso.
Non sia il caso proprio. Di che no. Cosa ci parlerai questa sera, Silvia, di bello?
Allora, io vi parlo di un film che si spera uscirà nei cinema il prossimo 24 novembre, ma chi lo sa, però noi siamo ottimisti e non so se avete visto le foto che sono girate negli ultimi giorni di Lady Gaga con Adam Driver, lo so, tutti vestiti da ricchi, cioè sono sempre vestiti da ricchi perché lo sono, però sono vestiti come... Patrizia Reggiani, ma il nome da sposata era Gucci, e appunto suo marito, che era uno dei componenti della famiglia Gucci, nonché fondatore del brand che tutti conosciamo. E quindi sto parlando del film House of Gucci, che è un film diretto da Ridley Scott, quindi il primo che passa, insomma.
Il primo pisquano, dici?
Esatto, che ha sono tanti anni che vorrebbe... che voleva comunque portare nelle sale questa storia, questo caso di cronaca nera successo nel 95, se non sbaglio. E in pratica questo, se vogliamo, è un estremo caso umano, nel senso che, se così lo vogliamo chiamare, perché Patrizia Gucci nel 95 fece uccidere suo marito nel loro palazzo milanese per vendicarsi di un tradimento. E quindi di questa faccenda, che ha suscitato molto scalpore, molta attenzione da parte della stampa, no? Comunque ha portato in carcere per molti anni Patrizia Reggiani, che è uscita da poco e ha anche rilasciato una lunghissima intervista che è stata resa disponibile sulle piattaforme a mo' di documentario, ecco, quindi dove lei ha parlato della sua versione dei fatti. E quindi di questa tragedia familiare Ridley Scott ne parla, appunto. In un primo momento questa parte di Patrizia Reggiani voleva essere di Angelina Jolie, ma poi non se ne fece più niente. Io direi meno male che è andata in mano a Lady Gaga, cioè Marco, io e te siamo entusiasti, giusto?
Io veramente sto, conto i giorni come il Natale, cioè li sbarro dal calendario in attesa che esca in sala, perché vabbè, io non mi espongo più di tanto perché i miei ascoltatori, come le mie co-conduttrici, sanno dell'amore spassionato e infinito che provo per questa camaleontica artista che è Lady Gaga, attrice, cantante, danzatrice, ballerina, compositrice, chi ne ha più ne metta, una delle, diciamo, pop star secondo me più complete della scena mondiale che possa, diciamo, esistere in questo momento storico. Quindi per me, diciamo, sfonda una porta aperta, per me qualsiasi cosa lei fa io sono, l'amo a prescindere.
Comunque ti sei dimenticato una delle soft skills, se così le vogliamo chiamare, di Lady Gaga, che ha fatto il film con Bradley Cooper. Mica scema lei, cioè ha fatto il film con uno dei più fighi di cui parlavamo prima di andare in onda. Cioè, ragazzi, qui non si scherza, Lady Gaga è un mito, è tutte noi. E nel cast ci saranno anche Adam Driver, nonché il Kylo Ren di Star Wars, Jared Leto, e qui parte l'ormone, Al Pacino, Jeremy Irons, Robert De Niro, ma qua ho detto i vecchietti, con tutto il rispetto.
Beh. Comunque, io tengo per Adam Driver, mi piace un sacco lui. Veramente
Jared. Anch'io, Madonna Jared, oddio come
ci
stare.
Io vado per l'ormonage, vado. Io vado per l'ormonage. Vi ricordo, ragazzi, aspetta, adesso voglio googlare quanti anni ha Jared Leto. Perché...
guarda, ne ha più di 40.
Aspetta, ve lo dico in diretta.
Portati intanto... benissimo.
Ah, oh, divinamente direi.
Jared Leto, vediamo cosa mi dice Wikipedia. Qua... ragazze, ha più di 50 anni.
Cosa?
È del 71.
No,
sto male, ti prego. No, ma ero convinta 40, più di 40.
È Jared Leto, Jared Joseph Leto, Buster City, 26 dicembre, quindi anche un sagittario, del 1971.
Mi sto sentendo malissimo.
Pensa tu, cioè incredibile, ragazzi, portati benissimo. Come un altro over 50, che è ovviamente il nostro Lenny Kravitz di cui parlavamo poc'anzi.
Ciao,
vero?
Lenny.
Ciao Lenny, ciao. Ciao, ciao.
Anche lui ci sta ascoltando. Sì. Lui dopo lo vedo dopo che mi ha invitato ad uscire.
Sì, sì, sì.
Lenny Kravitz ha esattamente 2 anni meno di mio papà, che è del 1964, no? Quindi sto notando che a noi più passano gli anni e più ci piacciono i tardoni, però che tardoni, cioè, se
vabbè, ma
tardoni...
loro, cioè, ci sono dei tardoni, magari tutti i tardoni fossero così, dai Marco, tutto sommato.
Beh, sto guardando in questo momento, non ci fate caso, ma io sto guardando un attimo le immagini di Lenny. Mamma mia, fatemi chiudere Google, perché sennò dopo mi parte la menopausa, mi parte l'andropausa.
Sono i nostri filf comunque, Lenny e Jared.
Mamma mia, cioè, vi rendete conto?
No, non ci voglio neanche pensare, che non ha neanche una ruga Jared, cioè ho più rughe io in faccia.
Ma alcuni sono benedetti dalla natura, by nature, come si dice, no?
Sono proprio si chiama bucio de ciappette, come si suol dire, no?
Sì. Cioè, comunque, a me, io adesso dirò un'eresia, Jared Leto non è che proprio mi ispiri tantissimo, invece Adam Driver molto di più.
Ah, de gustibus, esatto. De gustibus, vabbè, Rossella non obietto, perché Rossella non sei inobiettabile, dai, però...
Esatto, nemmeno io me la sento di andare contro di te, Ross, rispetto la tua scelta.
Rispetto, ma non condivido, proprio per essere democratico.
Sono più diplomatica io, però Marco, giù, non rispetto.
Rispetto ma non condivido, sono abbastanza political correct, diciamolo, dai, sono abbastanza political correct. Quindi sicuramente sarà un film che andremo tutti a vedere, si augura, quando riapriranno i cinema, si augura il cinema che si augura quando torneremo ad avere una vita pseudo normale, spero il prima possibile, mi faccio anche vaccinare con il vaccino quello cinese, quello russo, basta che, diciamo, riesco a tornare a una vita umana, visto che inizia a mancarmi anche a me un po' di aria, comunque il cinema che per me è sempre stato una tappa fissa, soprattutto nei mesi invernali, quando fa freddo, quando c'è il brutto tempo, andarsi a vedere un bel film mi risollevava sempre la settimana, come quando mi portavo la rossa, questi film bellissimi che andavamo a vedere al post mod oppure andavamo a vedere al cinema. Quindi
a quanto mi mancano, guarda, quei momenti, Marco, veramente, cioè, bello. Ma per poi, al di là, cioè, bellissimi film, ma proprio l'idea di stare, capito, insieme, cioè vederli online, anche se magari stai sul divano, non è la stessa cosa, non lo so, veramente.
Speriamo di tornare il prima possibile, questo è il nostro augurio, però credo che siamo arrivati ormai addirittura d'arrivo, quindi ormai Civic 97 è quasi, diciamo, ha quasi spento i suoi motori e torneremo alla nostra arancioscità della regione Umbra. Arancioscità, beh, che bel termine, dopo
petaloso, esatto.
Arancioscità, cioè, diciamo, il mini like a gioia, cioè, non è tanto, è il mini, ma è una gioia, no? L'arancione è un po' questo, lo state of mind.
Esatto, poi io farei giusto, guarda, siamo effettivamente, come dice Marco, in chiusura, però ecco, diciamo che possiamo anche salutare facendo magari anche gli auguri, no, per una buona Pasqua. Tra l'altro, parlando di Pasqua, voi avete già pensato al tipo di uovo che volete? Perché io ovviamente questo è il momento in cui, no, vai nei supermercati e già in realtà da un mese inizi a vedere tutte le uova anche di Pasqua, di tutte le marche, non li voglio assolutamente fare pubblicità, però di tutte le marche più possibili, cioè proprio tutto quello che volete, bianco, col riso soffiato, piuttosto che nero fondente con le nocciole, cioè veramente, ecco, questo è un momento di grande tentazione. E io
anche se è di marca, però lo posso dire, il Kinder, per me è il nuovo Kinder, non c'è Pasqua senza, anche a 30 anni non c'è Pasqua senza il nuovo Kinder,
quello con il bianco dentro, tu dici, cioè, e c'è anche la sorpresa.
Sì,
ma deve esserci la sorpresa, se no che uovo di Pasqua è?
Allora io vi dico qual è il mio preferito.
Vai.
È quello Ferrero. Avete presente un grande Ferrero Rocher? Ecco, uguale. Mamma mia,
mangiato,
quanto io lo adoro. Lo adoro. Wow. Dentro, ovviamente, c'è la sorpresa. Non è che c'è il ripieno del Ferrero Rocher, ma è buonissimo. Buonissimo.
Provare,
tu, Silvia, invece, qual è il tuo preferito?
Io sono dark, quindi vado per il cioccolato fondente.
Ma è una cosa curiosa, perché in realtà, cioè, la maggior parte delle ragazze, cioè, va per il cioccolato al latte, tu invece sdirazzi, si dice in Toscana.
Sì, io sono, diciamo che non faccio pubblicità, ma supporterò un'attività locale, ecco, diciamo così.
Ecco, sì, da questo sì, punto sì, di vista l'artigianato locale sicuramente va, e ovviamente le pasticcerie vanno sicuramente incentivate. Possiamo dire che sei un po' una dark lady per quanto riguarda la scelta del cioccolato.
Sì, sì, io per ho dei lati oscuri di cui molti si sorprendono, tra i quali i miei genitori quando tornano a casa dal lavoro mi trovano in cucina a spignattare e a sentire a tutto volume mentre cucino Virgin Radio, quindi
adoro
il rock a manetta che mi sentono fino al Piccione, che per chi non lo sapesse è un paesino limitrofe al mio, e quindi
che è vicino a avete tutti i nomi di volatili, no?
Sì, no, c'è Bocco, poi c'è il Colombella, in mezzo c'è il Farneto, che io ricordo sempre perché poverino non se lo fila nessuno, e poi c'è Piccione, quindi tutti volatili, ma non vorrei sfociare in battute e finire così la puntata, quindi mi fermo qui, la Colombella è tutto, passo la linea allo studio.
Vabbè, si può dire che si può anche dire che c'è un grande amore per gli uccelli, no? Quindi non è
sì,
che...
sì, soprattutto in questo periodo di magra e di ormoni repressi, sì.
Di ormonaggio repressa a parte, penso che siamo arrivati finalmente addirittura d'arrivo, quindi ci riaggiorniamo il prima possibile, quindi se non ci dovessimo sentire, buona Pasqua ai nostri ascoltatori di Civic 97 e di radiofonica.com, quindi al mio 3-2-1 facciamo un bel ciao e buona Pasqua.
Ciao! Ciao. Fatto 3-2-1.
No.
Come al solito, buon ascolti sempre su radiofonica.com.